sono arrivate tante domande, penso che conviene cominciare a risponderle, iniziando con quelle più connessi alla pratica. La mente e il corpo si ribellano, ci vuole pazienza. C'è già la risposta. È qualcosa di molto importante, pazienza, sopportazione paziente, e penso che abbiamo passato tutti questo, specialmente all'inizio, il primo giorno. C'è il disagio fisico di stare fermi, seduti per terra, quando non si è abituati. La mente che vuole giocare su questo, immaginare questo, sperare per quell'altro, fare qualsiasi cosa, eccetto stare con il respiro, sempre così noioso. Allora ci vuole pazienza, ma anche questa situazione è un'opportunità per sviluppare pazienza, perché mi pare che non siamo nati con pazienza, non si vedono i bimbi con molta pazienza, no? Appena c'è un momento di disagio urlano, si agitano affinché qualcuno non viene a soddisfare. Riempire quel buco. E una cosa che aiuta di questo atteggiamento di prendere momento per momento, un momento alla volta, quando si è troppo preso dal senso del tempo, tutte queste ore non ce la faccio. Infatti l'esperienza è sempre qui e ora, l'esperienza cosciente è sempre nel momento, no? Un momento alla volta, e comprendendo questo aiuta di essere paziente, di rilassarsi, di poter accogliere il momento così com'è, e questo atteggiamento stesso cambia l'esperienza. È una grande parte del problema è di non vuole l'agitazione, di non vuole l'irrequietezza, di non voler sentire dolore. Vogliamo stare in pace, perfettamente in pace, sereni, raccolti, tranquilli. A molto tempo le condizioni non sono esattamente così, e quindi si può almeno non aggiungere negatività, si può almeno non dimorare in avversione. Non significa di trovare tutto piacevole, di fare finta di amare tutto, ma un atteggiamento un po' più gentile, non esigente, e quindi è un tipo di esperienza che passiamo tutti. Mi ricordo un'esperienza personale quando dopo 5 anni di vita monastica ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza in solitudine, 3 mesi in una piccola casetta di legno nel bellissimo bosco di Chitthurst, e mangiavo solo una volta al giorno, e ero invitato ad una casa mezz'ora a piedi, dove c'erano 3 famiglie che mi offrivano da mangiare nella ciotola. mi tornavo, avevo da mangiare. E avevo tutto il tempo, tutta la giornata, la notte, per gestire per me stesso. E pensavo, allora io sono già molto abituato a seguire i programmi, giornate strutturate, sono diventato abbastanza bravo a questo, tutti quegli anni di scuola, università, poi il monastero. E pensavo, invece di solo creare un altro programma, un'altra routine che poi mi costringo di seguire, è un'opportunità di sperimentare, di essere più spontaneo. E mi sono reso conto che questa è una sfida, perché serviva una certa disciplina di non seguire ogni impulso. Quindi pensavo questo, allora faccio così. Non faccio la sveglia, magari devo svegliarmi alle 4, ma quando mi sveglio, in modo naturale, allora mi alzo, nonostante l'orario. E poi vado a dormire solo quando mi sento veramente stanco. Invece di pensare, adesso sono le 10, ho l'ora di andare a letto. E dopo pochi giorni mi svegliavo prestissimo, mi svegliavo a volte l'una di notte, l'una e mezzo, due di notte, due e mezzo. E magari andavo a letto 10:30, 11, 11:30. Poi, siccome era abbastanza freddo e buio fuori, e non c'era luce fuori, e non era facile fare meditazione in camminata, e quindi c'erano diverse ore di stare dentro prima di poter uscire. Quindi mi mettevo seduto, coperto sopra. E la prima settimana, quella prima seduta di spesso di 3-4 ore, è quasi una tortura. Perché c'era una forte irrequietezza, un'agitazione, e allo stesso tempo un tipo di torpore, di sonnolenza. E comunque praticavo sopportazione, paziente, cercando di prendere un momento alla volta, accogliendo l'esperienza così com'è. Poi dopo circa una settimana mi sono svegliato, come spesso, prestissimo, mi sono alzato, mi sono messo nella posizione seduta. E proprio dal primo momento sentivo una serenità e una calma e un silenzio, un livello di raccoglimento che avevo raramente sperimentato. Ho fatto una bellissima meditazione di diverse ore senza forti impulsi di fare qualcos'altro. E poi da quel punto in poi la meditazione dal mattino era quasi sempre il mio preferito. E, però prima di arrivare a questo dovevo sopportare tutte quelle mattinate e non avevo questa aspettativa, non credevo che ci sarebbe una svolta così. E senza quell'impegno, senza quella determinazione, sarebbe troppo facile pensare, inutile cercare di meditare adesso perché non sono nelle condizioni migliori. Magari torno a letto, cerco di recuperare. Poi sarebbe abbastanza facile convincermi di questo, giustificare. Però non sarei venuto a questa esperienza, e questo mi dava molta fiducia. nella pratica, in questo spirito, questo modo di essere paziente. E può trasformare l'esperienza. E poi mi ricordo un'altra esperienza in Thailandia, dove ogni settimana, un giorno della luna, quarta luna, luna piena, luna nuova, mezzaluna, facevamo una meditazione che durava tutta la notte fino all'alba. Il giorno dopo, alternando seduta, camminata, e a mezzanotte c'era qualche bevanda, cacao, caffè, c'erano qualche cosina che si poteva mangiare, che erano considerate come medicinali, come zenzero sotto aceto. E mi ricordo una notte in particolare. Il momento, il periodo migliore, insomma, verso le 2 del mattino, perché si è già avuto quel momento di stimolo, qualcosa di qualche esperienza sensoriale interessante. E poi c'è ancora alcune ore e c'è questo forte senso di voler non esistere. Di voler perdersi nel sonno. E non avevo soltanto questo, ma anche questo, un forte mal di stomaco, troppo zenzero. Mi sentivo proprio male. E sono andato fuori con l'idea di camminare avanti e indietro. Non avevo neanche la percezione di meditare. E la mia casetta era un'ora a piedi dalla sala, altrimenti sicuramente sarei andato. Camminavo avanti e indietro. E a un certo punto mi sono reso conto che nonostante tutto non soffrivo. C'era ancora una sensazione spiacevole nello stomaco. C'è una sensazione di stanchezza, c'è un insieme di sensazioni non molto piacevoli, però non c'era una sofferenza in questo, era solo così com'è, non ero preso da una reazione, non dimoravo in avversione, c'è un senso di pace, nonostante tutto, c'è un senso di serenità. E quindi c'è un'esperienza importante per me di vedere in modo così chiaro quanto la sofferenza è costruita da noi, dal non volere quello che c'è, di volere qualcosa che non abbiamo, la resistenza, la paura. Tutte sono reazioni che aggiungiamo all'esperienza. In qualche modo ho adottato questo atteggiamento di semplicemente accogliere senza aspettative, sopportazione paziente. E poi da questa comprensione è sorto un gran senso di gratitudine, di gioia, di sentire molto grato di aver scoperto il Dhamma del Buddha, nonostante cresciuto in Inghilterra studiando ingegneria, che non sembrava per niente andare in questa direzione. In qualche modo ho avuto la fortuna e libero da vari vincoli e di avere il sostegno, l'insegnamento, piuttosto quello che mi aiutava in questo percorso. E quindi spesso sono nelle esperienze difficili quando si impara qualcosa, quando si approfondisce. C'è una comprensione di questo, come la grande parte della sofferenza non è veramente necessaria, obbligatoria. È qualcosa che aggiungiamo dall'abitudine, una reazione abitudinaria. E riuscendo a stare, anche quando c'è disagio, quando c'è qualcosa in sé che ribella, in modo dolce, non cercando di conquistare, non cercando di ottenere qualcosa, ma quella capacità di accogliere così com'è, e quindi poi l'esperienza stessa è accompagnata da una certa serenità. Non sei completamente catturato, risucchiato dall'esperienza spiacevole, dalla sofferenza, e hai una prospettiva e si può poi sopportare pazientemente e di passare, attraversare in modo sereno il disagio fisico e mentale. Come fare quando c'è molta distrazione e non aiuta a tornare al corpo e al respiro? In questo caso, ad esempio, c'è un pensiero ossessivo, un ricordo che continua a ritornare. Allora, probabilmente la cosa più utile è di ammettere pienamente nella consapevolezza quella cosa che distragga, l'emozione, lo stato mentale, il ricordo, in modo deliberato, di accogliere nella consapevolezza, di investigare, di chiedersi com'è questo. Magari vedere se è possibile avere anche il contatto con il corpo e il respiro in una consapevolezza inclusiva che include anche quella distrazione. E quindi così si evita di essere completamente trascinati dentro, di perdere ogni controllo. E questo può essere un modo di sperimentare, di sentire il corpo, non essere concentrato, ma avere un contatto con il corpo, il respiro, e un'ancora, di avere un'ancora per l'attenzione, di rimanere presente nel momento e allo stesso tempo di abbracciare questa cosa, questo stato di distrazione per poter avere una prospettiva di guardare dentro, di vedere se c'è qualcosa che rimane sempre ferma, se ha qualche essenza eterna, o se è qualcosa mutevole, insostanziale. E E a volte ci sono delle cose che devono venire nella piena luce della consapevolezza prima di lasciarci. E quindi la consapevolezza come una porta d'uscita. Diamo piena permesso alla cosa di manifestare, di fare il suo percorso, e noi siamo semplicemente presenti osservando, siamo in quelli che osserva, sperimentiamo, però non siamo completamente identificati o persi dentro. Quindi c'è la possibilità di vedere come la cosa si sviluppa. E probabilmente sarà come qualsiasi altra cosa, raggiunge un picco e poi va in declino e poi si scioglie da sé. Non c'è bisogno di credere questo, ma potete vedere, sperimentare, verificare. E poi di vedere qualcosa che cessa da sé, non perché sia soppresso, perché sia fatto qualcosa che ha manifestato la sua vera natura. E quindi questa comprensione diretta viene rafforzata. Sì, a volte sono cose che non abbiamo ancora risolto nella nostra storia personale, ricordi, esperienze. Quindi quando c'è qualcosa di questo tipo che è troppo forte, troppo insistente, per semplicemente ritornare al respiro, rivolgiamo la nostra attenzione con un atteggiamento gentile, non giudicante, deliberatamente osservando così com'è, per vedere com'è veramente. Quindi è probabile che ci sia qualcosa da scoprire, qualcosa da imparare. Possiamo imparare da tutto quando abbiamo l'atteggiamento giusto, non soltanto quando si raggiunge lo stato di grande tranquillità, benessere e raccoglimento. Molto spesso impariamo da quello che ostacola, quello che impedisce, e veniamo a comprendere, e con la comprensione diventiamo liberi. Quando medito e sto bene, spesso penso ai miei cari come se li avessi con me in braccio, per passargli questa serenità. C'è qualcosa di sbagliato in questo? No, direi di no. Non c'è necessariamente bisogno di pensare deliberatamente dei cari, ma se viene spontaneamente va bene. Ma c'è anche una pratica di mente che più avanti dirò qualcosa. Quando si fa questo, generando un'energia positiva dentro di sé, gentilezza, amore, inviare a tutti gli esseri viventi. Quindi non c'è niente di sbagliato in questo. Perché quando sono nei ritiri di meditazione, nella pausa, dormo profondamente? Forse perché sei stanco. Può essere anche che con il livello di rilassamento che si sperimenta con questa meditazione, che si dorme più profondamente. E penso che anche questa è un'esperienza comune nei ritiri, nei primi giorni. C'è un una stanchezza, si sta portando delle tensioni, dello stress, in questo graduale processo di rilassamento, di lasciare andare, senza dei stimoli, senza cose che stimolano, nelle pause, quando non c'è bisogno di applicare qualcosa, si cade in uno stato di sonno, di sonnolenza. Quindi direi di non preoccuparti troppo per questo, specialmente un ritiro breve. Se un ritiro più lungo, forse dopo qualche giorno si trova più equilibrio, si recupera un po' quel sonno perduto, o si sviluppa anche una certa energia più stabile, non c'è molto bisogno di, o c'è meno bisogno di dormire, come il ritiro che avevo fatto dopo alcuni giorni, non essendo molto attivo, non avendo molto stimoli, passando la maggior parte delle persone, la maggior parte della giornata meditando, alla fine dormivo poche ore, 3-4 ore, non perché mi costringevo così, ma lasciavo la natura. Quando mi svegliavo è un segno che non c'è più bisogno di dormire. Che differenza c'è tra la consapevolezza e la comune attenzione? E perché la consapevolezza dovrebbe liberarci dal dolore e non l'oblio? Variamo a volte i temi, e a volte sono anche sostituibili. A volte si sta indicando un certo aspetto, quindi a volte, ad esempio, la parola attenzione, a volte presenza mentale e consapevolezza hanno significati un po' diversi, ma anche ad un certo livello si sovrappongono, si può dire. L'attenzione, quando siamo svegli, è naturale di attendere a qualcosa, cioè siamo coscienti e possiamo anche a un certo livello gestire l'attenzione. Magari possiamo lasciare libero, quindi a qualsiasi cosa che sorge, se si tratta di uno stimolo dall'esterno o qualcosa all'interno, è un'attenzione non direzionata, non selettiva. E poi possiamo anche rivolgere attenzione. E iniziamo questa pratica cercando di sostenere l'attenzione ad un oggetto specifico, come il corpo, il respiro, perché ha un effetto calmante come il corpo fisico, quando si sta prestando attenzione a livello del corpo, non sei più preso dai pensieri, dalla mente discorsiva. Se non ci applichiamo in qualche modo, molto spesso siamo semplicemente presi dalla mente discorsiva, i pensieri. È difficile cercare di non pensare. Allora io adesso cerco di non pensare, devo non pensare, non sto pensando. Ma cosa si fa? Come si fa a non pensare? smetila. Ma se invece rivolge l'attenzione a livello fisico, sentire il corpo, perché si accorge in quel momento, non ci sono pensieri, perché è un altro livello dell'esperienza, un altro livello della realtà. Quindi rivolgendo l'attenzione al corpo, al respiro, aiuta di calmare quell'attività abitudinaria della mente e di venire ad un contatto più diretto. Quindi sviluppando questa capacità di sostenere l'attenzione ad un oggetto come corpo, respiro, e quindi in questo modo c'è una presenza mentale, sei presente mentalmente con il qui e ora, le cose come sono. Quando si rivolge l'attenzione al corpo, è come adesso, il respiro, come adesso, non stai immaginando come sarà domani, o ricordando un respiro che ho avuto l'altro giorno. È connesso al qui e ora, mentre i pensieri possono portarti in qualsiasi parte dell'universo, del lungo passato, del lungo futuro, e ci si perde contatto con il qui e ora. È un mondo astratto, di astrazione, creazioni mentali. E quindi la presenza mentale è come di essere connessi nel qui e ora, mentre la consapevolezza ci dà un senso del contesto, un campo di attenzione più ampio, c'è una comprensione del tempo e del posto, da una prospettiva. Quindi non è di diventare completamente assorbito nel corpo, nel respiro. La consapevolezza che è un esercizio che stiamo facendo in questo momento di applicare attenzione al respiro. E poi quando ci si perde, quando si diventa distratto, si perde il filo, è la consapevolezza che ci aiuta a renderci conto che ci siamo persi, e quindi c'è la possibilità di riportare l'attenzione di nuovo al respiro. Quindi la consapevolezza ci dà una prospettiva più larga, più inclusiva, e quindi l'attenzione poi possiamo non soltanto prestare attenzione, ma questo può essere applicato con desiderio, con avversione, come la mano che prende un oggetto, può prendere un oggetto in maniera forte, che magari schiaccia l'oggetto, oppure posso prendere un oggetto in modo troppo leggero che lascia cadere l'oggetto. E quindi anche il modo di applicare attenzione. Possiamo applicare attenzione guidati dal desiderio di voler possedere, o dall'avversione di voler spingere via. La consapevolezza ci aiuta a vedere anche questo, il modo, l'atteggiamento, l'intenzionalità che c'è dietro. E quindi servono tutte e due, no? La presenza mentale di essere connessi e la consapevolezza che ci dà il quadro grande, quello che stiamo facendo, il perché, in maniera che stiamo facendo. Quindi è un processo graduale di ampliamento e di approfondimento di consapevolezza. E il Buddha diceva che la consapevolezza sostenuta è la porta al senso morte, alla liberazione, perché da questa posizione della consapevolezza riusciamo a vedere le cose come sono, la natura mutevole, impermanente di ogni fenomeno, ogni cosa che possiamo sperimentare attraverso i sensi stessi, la coscienza sensoriale e tutto quello che viene costruito sopra, possiamo vedere come fenomeni, come cose composte, condizionate, che sorgono e cessano secondo la natura. E quindi con la consapevolezza possiamo vedere le cose come sono, la realtà così com'è, e le nostre aspettative, il nostro volere, non volere, e quindi di comprendere come la maggior parte della sofferenza è creata da noi, la nostra reazione alla realtà, volendo, non volendo, eccetera, come dicevo prima, e grazie alla consapevolezza sostenuta possiamo comprendere per noi stessi la sofferenza, le cause della sofferenza e quindi anche la cessazione della sofferenza. Non significa di non più sperimentare niente, come nell'oblio, di totale annihilazione. Questa non è la fine della sofferenza. E c'è ancora coscienza, sensibilità, l'esperienza varia, di piacere, neutralità, dispiacere. Si sente ancora dolore fisico, possibilmente disagio mentale, ma questa consapevolezza è già libera, non nasce e muore con i vari fenomeni, non è condizionato dalle varie esperienze. E più ci rendiamo conto, più realizziamo questa consapevolezza è qualcosa che già abbiamo. Non si tratta di dover acquistare, ottenere, è immediata. In ogni momento possiamo essere consapevoli delle cose come sono e quindi avere una prospettiva permettendoci di vedere la realtà così com'è. E quello che osserva felicità, sofferenza e varie esperienze in ogni sua forma non è, è già libera. E quindi possiamo poi sopportare il dolore fisico, frustrazione, irritazione. Varie esperienze ordinarie e sperimentare come sensazioni spiacevoli così com'è, ma non possiamo sopportare con una certa serenità e quindi non soffrire. Non è obbligatorio creare sofferenza sopra queste esperienze ordinarie della vita, il flusso dell'esperienza cosciente. Ci sono tante altre domande, c'è ancora stasera, domani mattina, quindi.